L'anarchia, il nostro programma, di Enrico Malatesta. Anarchia è parola che viene dal greco e significa propriamente senza governo, stato di un popolo che si regge senza autorità costituite, senza governo. Prima che tale organamento incominciasse ad essere considerato come possibile e desiderabile da tutta una categoria di pensatori e fosse preso a scopo da un partito che è ormai diventato uno dei più importanti fattori delle moderne lotte sociali, la parola anarchia era presa universalmente nel senso di disordine, confusione. Ed è ancora oggi adoperata in tal senso dalle masse ignare e dagli avversari interessati a svisare la verità. Noi non entreremo in disquisizioni filologiche, poiché la questione non è filologica, ma storica. Il senso volgare della parola non misconosce il suo significato vero ed etimologico, ma è derivato di quel senso, dovuto al pregiudizio che il governo fosse organo necessario della vita sociale e che per conseguenza una società senza governo dovesse essere in preda al disordine ed oscillare tra la prepotenza sfrenata degli uni e la vendetta cieca degli altri. L'esistenza di questo pregiudizio e la sua influenza nel senso che il pubblico ha dato alla parola anarchia si spiega facilmente. L'uomo, con tutti gli esseri viventi, si adatta e si abitua alla condizione in cui vive e trasmette per eredità le abitudini acquisite. Così, essendo nato e vissuto nei ceppi, essendo l'erede di una lunga progenie di schiavi, l'uomo, quando ha cominciato a pensare, ha creduto che la schiavitù fosse condizione essenziale della vita e la libertà gli è sembrata cosa impossibile. In pari modo, il lavoratore, costretto per secoli e quindi abituato ad attendere il lavoro, cioè il pane, dal buon volere del padrone, e ad avere la sua vita continuamente alla mercé di chi possiede la terra e il capitale, ha finito col credere che sia il padrone che dà da mangiare a lui e vi domanda ingenuamente come si potrebbe fare a vivere se non vi fossero i signori. Così uno, il quale fin dalla nascita avesse avuto le gambe legate eppure avesse trovato modo di camminare alla men peggio, potrebbe attribuire le sue facoltà di muoversi precisamente a quei legami che invece non fanno che diminuire e paralizzare l'energia muscolare delle sue gambe. Se poi agli effetti naturali dell'abitudine si aggiunga l'educazione data dal padrone, dal prete, dal professore, eccetera, i quali sono interessati a predicare che i signori ed il governo sono necessari, se si aggiunga il giudice ed il birro, che si sforzano di ridurre al silenzio chi pensasse diversamente e fosse tentato a propagare il suo pensiero, si comprenderà come abbia messo radice nel cervello poco coltivato della massa laboriosa il pregiudizio della utilità, della necessità del padrone e del governo. Figuratevi che all'uomo dalle gambe legate che abbiamo supposto il medico esponesse tutta una teoria e mille esempi abilmente inventati per persuaderlo che con le gambe sciolte egli non potrebbe né camminare né vivere. Quell'uomo difenderebbe rabbiosamente i suoi legami e considererebbe nemico chi volesse spezzarglieli. Dunque, poiché si è creduto che il governo fosse necessario e che senza governo non si potesse avere che disordine e confusione, era naturale e logico che anarchia, che significa assenza di governo, suonasse assenza di ordine, né il fatto è senza riscontro nella storia delle parole. Nelle epoche e nei paesi in cui il popolo ha creduto necessario il governo di un solo, monarchia, la parola repubblica, che è il governo dei più, è stata usata appunto nel senso di disordine e di confusione. E questo senso si ritrova ancora vivo nella lingua popolare di quasi tutti i paesi. Cambiate l'opinione, convincete il pubblico che il governo non solo non è necessario, ma è estremamente dannoso, e allora la parola anarchia appunto perché significa assenza di governo, vorrà dire per tutti ordine naturale, armonia dei bisogni e degli interessi di tutti, libertà completa, nella completa solidarietà. Hanno dunque torto coloro che dicono che gli anarchici hanno malamente scelto il loro nome, perché questo nome è erroneamente inteso dalle masse e si presta ad una falsa interpretazione. L'errore non dipende dalla parola, ma dalla cosa. E le difficoltà che incontrano gli anarchici nella propaganda non dipendono dal nome che si danno, ma dal fatto che il loro concetto urta tutti gli inveterati pregiudizi che il popolo ha sulla funzione del governo o, come pur si dice, dello Stato. Prima di procedere, è bene spiegarsi su quest'ultima parola, la quale, a parer nostro, è davvero causa di molti malintesi. Gli anarchici e noi fra loro ci siamo serviti e ci serviamo ordinariamente della parola Stato, intendendo per essa tutto quell'insieme di istituzioni politiche, legislative, giudiziarie, militari, finanziarie, eccetera, per le quali sono sottratte al popolo la gerenza dei propri affari, la direzione della propria condotta, la cura della propria sicurezza e sono affidate ad alcuni che, o per usurpazione o per delegazione, si trovano investiti del diritto di far le leggi su tutto e per tutti e di costringere il popolo a rispettarle, servendosi all'uopo della forza di tutti. In questo caso, la parola Stato significa governo o, se si vuole, è l'espressione impersonale, astratta, di quello stato di cose di cui il governo è la personificazione. E quindi le espressioni abolizione dello Stato, società senza Stato, eccetera, rispondono perfettamente al concetto che gli anarchici vogliono esprimere di distruzione di ogni ordinamento politico fondato sull'autorità e di costituzione di una società di liberi ed uguali, fondata sull'armonia degli interessi e sul concorso volontario di tutti al compimento dei carichi sociali. Però la parola Stato ha molti altri significati, e fra questi alcuni che si prestano all'equivoco, massime quando essa si adopera con uomini cui la triste posizione sociale non ha dato agio di abituarsi alle delicate distinzioni del linguaggio scientifico, o peggio ancora quando si adopera con avversari in mala fede e hanno interesse a confondere e non voler comprendere. Così la parola Stato si usa spesso per indicare una data società, una data collettività umana riunita sopra un dato territorio e costituente quello che si dice un corpo morale, indipendentemente dal modo come i membri di detta collettività sono aggruppati e dai rapporti che corrono tra di loro. Si usa anche semplicemente come sinonimo di società. È a causa di questi significati della parola Stato che gli avversari credono, o piuttosto fingono di credere, che gli anarchici intendono abolire ogni connessione sociale, ogni lavoro collettivo e ridurre gli uomini all'isolamento, cioè ad una condizione peggio che selvaggia. Per Stato si intende pure l'amministrazione suprema di un paese, il potere centrale, distinto dal potere provinciale o comunale. E per questo altri credono che gli anarchici vogliono un semplice discentramento territoriale, lasciando intatto il principio governativo e confondono così l'anarchia con il cantonalismo o col comunalismo. Stato significa infine condizione, modo di essere, regime di vita sociale, eccetera. E perciò noi diciamo, per esempio, che bisogna cambiare lo stato economico della classe operaia, o che lo Stato anarchico è il solo Stato sociale fondato sul principio di solidarietà, ed altre frasi simili, che in bocca a noi, che poi in altro senso diciamo di voler abolire lo Stato, possono a prima giunta sembrare barocche o contraddittorie. Per dette ragioni, noi crediamo che varrebbe meglio adoperare il meno possibile l'espressione abolizione dello Stato e sostituirla con l'altra più chiara e più concreta, abolizione del governo. In ogni modo è quello che faremo nel corso di questo lavoretto. Abbiamo detto che l'anarchia è la società senza governo. Ma è possibile, è desiderabile, è prevedibile la soppressione dei governi? Vediamo. Che cos'è il governo? La tendenza metafisica, che è una malattia della mente per la quale l'uomo, dopo di aver per processo logico astratto da un essere le sue qualità, subisce una specie di allucinazione che gli fa prendere l'astrazione per un essere reale. La tendenza metafisica, diciamo, che, malgrado i colpi della scienza positiva, ha ancora salde radici nella mente della più parte degli uomini contemporanei. Fa sì che molti concepiscono il governo come un ente morale, con certi dati attributi di ragione, di giustizia, di equità, che sono indipendenti dalle persone che stanno al governo. Per essi il governo, e più astrattamente ancora lo Stato, è il potere sociale astratto, è il rappresentante astratto sempre degli interessi generali. È l'espressione del diritto di tutti, considerato come limite dei diritti di ciascuno. E questo modo di concepire il governo è appoggiato dagli interessati, cui preme che sia salvo il principio di autorità e sopravviva sempre alle colpe e agli errori di coloro che si succedono nell'esercizio del potere. Per noi il governo è la collettività dei governanti, e di governanti, re, presidenti, ministri, deputati, eccetera, sono coloro che hanno la facoltà di fare delle leggi per regolare i rapporti degli uomini tra di loro e farle eseguire, di decretare e riscuotere l'imposta, di costringere al servizio militare, di giudicare e punire i contravventori alle leggi, di sottoporre a regole, sorvegliare e sanzionare i contratti privati, di monopolizzare certi rami della produzione e certi servizi pubblici o, se vogliono, tutta la produzione e tutti i servizi pubblici, di promuovere o ostacolare lo scambio dei prodotti, di fare la guerra o la pace coi governanti di altri paesi, di concedere o ritirare franchigie, eccetera, eccetera. I governanti, in breve, sono coloro che hanno la facoltà, in grado più o meno elevato, di servirsi della forza sociale, cioè della forza fisica, intellettuale ed economica di tutti, per obbligare tutti a fare quello che vogliono essi. E questa facoltà costituisce, a parer nostro, il principio governativo, il principio di autorità. Ma qual è la ragion d'essere del governo? Perché abdicare nelle mani di alcuni individui la propria libertà, la propria iniziativa? Perché dar loro questa facoltà di impadronirsi, con o contro la volontà di ciascuno, della forza di tutti e disporre al loro modo? Sono essi tanto eccezionalmente dotati da potersi, con qualche apparenza di ragione, sostituire alla massa e fare gli interessi, tutti gli interessi degli uomini meglio di quello che saprebbero farlo gli interessati? Sono essi infallibili ed incorruttibili al punto da poter affidare con un sembiante di prudenza la sorte di ciascuno e di tutti alla loro scienza e alla loro bontà? E quando anche esistessero degli uomini di una bontà e di un sapere infiniti, quando anche, per un'ipotesi che non si è mai verificata nella storia e che noi crediamo impossibile a verificarsi, il potere governativo fosse devoluto ai più capaci e ai più buoni, aggiungerebbe il possesso del governo qualche cosa alla loro potenza benefica, o piuttosto la paralizzerebbe e la distruggerebbe per la necessità in cui si trovano gli uomini che sono al governo di occuparsi di tante cose che non intendono e soprattutto di sciupare il meglio della loro energia per mantenersi al potere, per contentare gli amici, per tenere a freno i malcontenti e per domare i ribelli. E ancora, buoni o cattivi, sapienti o ignari che siano i governanti, chi è che li designa all'alta funzione? Si impongono da loro stessi per diritto di guerra, di conquista o di rivoluzione. Ma allora che garanzia ha il pubblico che essi si ispireranno all'utilità generale? Allora è pura questione di usurpazione, e dai sottoposti, se malcontenti, non resta che l'appello alla forza per scuotere il giogo. Sono scelti da una data classe o da un partito? E allora certamente trionferanno gli interessi e le idee di quella classe o di quel partito, e la volontà e gli interessi degli altri saranno sacrificati. Sono eletti a suffragio universale? Ma allora il solo criterio è il numero, che certo non è prova né di ragione, né di giustizia, né di capacità. Gli eletti sarebbero coloro che meglio sanno ingarbugliare la massa, e la minoranza, che può anche essere la metà meno uno, resterebbe sacrificata. E ciò senza contare che l'esperienza ha dimostrato l'impossibilità di trovare un meccanismo elettorale per il quale gli eletti siano almeno i rappresentanti reali della maggioranza. Molte e varie sono le teorie con cui si è tentato di spiegare e giustificare l'esistenza del governo, però tutte sono fondate sul preconcetto, confessato o no, che gli uomini abbiano interessi contrari e che vi sia bisogno di una forza esterna, superiore, per obbligare gli uni a rispettare gli interessi degli altri, prescrivendo ed imponendo quella regola di condotta con cui gli interessi in lotta siano il meglio possibile armonizzati e in cui ciascuno trovi il massimo di soddisfazione col minimo di sacrifici possibili. Se, dicono i teorici dell'autoritarismo, gli interessi, le tendenze, i desideri di un individuo sono in opposizione con quelli di un altro individuo, o magari di tutta quanta la società, chi avrà il diritto e la forza di obbligare l'uno a rispettare gli interessi dell'altro? Chi potrà impedire al singolo cittadino di violare la volontà generale? La libertà di ciascuno, essi dicono, ha per limite la libertà degli altri. Ma chi stabilirà questi limiti e chi li farà rispettare? Gli antagonismi naturali degli interessi e delle passioni creano la necessità del governo e giustificano l'autorità che interviene moderatrice nella lotta sociale e segna i limiti dei diritti e dei doveri di ciascuno. Questa è la teoria. Ma le teorie, per essere giuste, debbono essere basate sui fatti e spiegarli. E si sa bene come in economia sociale troppo spesso le teorie si inventano per giustificare i fatti, cioè per difendere il privilegio e farlo accettare tranquillamente da coloro che ne sono le vittime. Guardiamo piuttosto ai fatti. In tutto il corso della storia, così come nell'epoca attuale, il governo o è la dominazione brutale, violenta, arbitraria di pochi sulle masse, o è uno strumento ordinato ad assicurare il dominio e il privilegio a coloro che, per forza o per astuzia o per eredità, hanno accaparrato tutti i mezzi di vita, primo tra essi il suolo, e se ne servono per tenere il popolo in servitù e farlo lavorare per loro conto. In due modi si opprimono gli uomini: o direttamente con la forza bruta, con la violenza fisica, o indirettamente, sottraendo loro i mezzi di sussistenza e riducendoli così a discrezione. Il primo modo è l'origine del potere, cioè del privilegio politico. Il secondo è l'origine della proprietà, cioè del privilegio economico. Si può anche sopprimere gli uomini agendo sulla loro intelligenza e sui loro sentimenti, il che costituisce il potere religioso o universitario. Ma come lo spirito non esiste se non in quanto risultante delle forze materiali, così la menzogna e i corpi costituiti per propagarla non hanno ragion d'essere se non in quanto sono la conseguenza dei privilegi politici ed economici ed un mezzo per difenderli e consolidarli. Nelle società primitive, poco numerose e dai rapporti sociali poco complicati, Quando una circostanza qualsiasi ha impedito che si stabilissero delle abitudini, dei costumi di solidarietà, o ha distrutti quelli che esistevano e stabilito la dominazione dell'uomo sull'uomo, i due poteri politico ed economico si trovano raccolti nelle stesse mani, che possono anche essere quelle di un uomo solo. Coloro che con la forza hanno vinti ed impauriti gli altri dispongono delle persone e delle cose dei vinti e li costringono a servirli, a lavorare per loro e a fare in tutto la loro volontà. Essi sono nello stesso tempo proprietari, legislatori, re, giudici e carnefici. Ma con l'ingrandirsi della società, col crescere dei bisogni, col complicarsi dei rapporti sociali, diventa impossibile l'esistenza prolungata di un tale dispositivo. I dominatori, e per sicurezza, e per comodità, e per l'impossibilità di fare altrimenti, si trovano nella necessità, da una parte, di appoggiarsi sopra una classe privilegiata, cioè sopra un certo numero di individui cointeressati nel loro dominio, e dall'altra di lasciare che ciascuno provveda come può alla propria esistenza, riservandosi per loro il dominio supremo, che è il diritto di sfruttare tutti il più possibile, ed è il modo di soddisfare la vanità di comando. Così, all'ombra del potere, per la sua protezione e complicità, e spesso a sua insaputa e per cause che sfuggono al suo controllo, si sviluppa la ricchezza privata, cioè la classe dei proprietari. E questi, concentrando a poco nelle loro mani i mezzi di produzione, le fonti vere della vita, agricoltura, industria, scambi, eccetera, finiscono col costituire un potere a sé, il quale, per la superiorità dei suoi mezzi e la grande massa di interessi che abbraccia, finisce sempre col sottomettere più o meno apertamente il potere politico, cioè il governo, e farne il proprio gendarme. Questo fenomeno si è riprodotto più volte nella storia. Ogni volta che, con l'invasione o con qualsiasi impresa militare, la violenza fisica brutale ha preso il di sopra di una società, i vincitori hanno mostrato tendenza a concentrare nelle proprie mani governo e proprietà. Però, sempre, la necessità per il governo di conciliarsi la complicità di una classe potente, le esigenze della produzione e l'impossibilità di tutto sorvegliare e tutto dirigere, ristabilirono la proprietà privata, la divisione dei due poteri e con essa la dipendenza effettiva di chi ha in mano la forza, i governi, da chi ha in mano le sorgenti stesse di quella forza, i proprietari. Il governante finisce sempre fatalmente con l'essere il gendarme del proprietario. Ma mai questo fenomeno si era tanto accentuato quanto nei tempi moderni. Lo sviluppo della produzione, l'estendersi immenso dei commerci, la potenza smisurata che ha acquistato il denaro e tutti i fatti economici provocati dalla scoperta dell'America, dall'invenzione delle macchine, eccetera, hanno assicurato tale supremazia della classe capitalistica che essa, non contenta più di disporre dell'appoggio del governo, ha voluto che il governo uscisse dal proprio seno. Conservava sempre un contegno altero e disprezzante verso i suoi antichi schiavi, ora arricchiti, e aveva delle velleità di indipendenza e di dominazione. Quel governo era bensì il difensore, il gendarme dei proprietari, ma era di quei gendarmi che si credono qualche cosa e fanno gli arroganti con le persone che debbono scortare e difendere quando non le svaligiano ed ammazzano alla prima svolta di strada. E la classe capitalista se n'è sbarazzata, o se ne va sbarazzando, con i mezzi più o meno violenti per sostituirlo con un governo scelta da essa stessa, composto di membri della sua classe, continuamente sotto il suo controllo e specialmente organizzato per difendere la classe contro le possibili rivendicazioni dei diseredati. Di qui l'origine del sistema parlamentare moderno. Oggi il governo, composto di proprietari e di gente a loro ligia, è tutto a disposizione dei proprietari, e lo è tanto che i più ricchi spesso disdegnano di farne parte. Rothschild non ha bisogno di essere deputato né ministro. Gli basta tenere alla sua dipendenza deputati e ministri. In molti paesi il proletariato ha nominalmente una partecipazione più o meno larga all'elezione del governo. È una concessione che la borghesia ha fatto sia per avvalersi del concorso popolare nella lotta contro il potere reale e l'aristocrazia, sia per distogliere il popolo dal pensare ad emanciparsi col darsi un'apparenza di sovranità. Però, che la borghesia lo prevedesse o no, quando per la prima volta concedeva al popolo il diritto al voto, il certo è che quel diritto si è mostrato affatto irrisorio e buono solo a considerare il potere della borghesia, col dare alla parte più energica del proletariato la speranza illusoria di arrivare al potere, anche col suffragio universale, e potremmo dire specialmente col suffragio universale, il governo è restato il servo e il gendarme della borghesia. Che se fosse altrimenti, se il governo accennasse a divenire ostile, se la democrazia potesse mai essere altro che una lustra per ingannare il popolo, la borghesia, minacciata nei suoi interessi, s'affretterebbe a ribellarsi e adopererebbe tutta la forza e tutta l'influenza che le viene dal possesso della ricchezza per richiamare il governo alla funzione di semplice suo gendarme. In tutti i tempi e in tutti i luoghi, qualunque sia il nome che piglia il governo, qualunque sia la sua origine e la sua organizzazione, la sua funzione essenziale è sempre quella di opprimere e sfruttare le masse, di difendere gli oppressori e gli sfruttatori. E i suoi organi principali, caratteristici, indispensabili, sono il birro e l'esattore, il soldato ed il carceriere, ai quali si aggiunge immancabilmente il mercante di menzogne, prete o professore che sia, stipendiato o protetto dal governo per asservire gli spiriti e farli docili al giogo. Certamente a queste funzioni primari, a questi organi essenziali del governo, altre funzioni e altri organi si sono aggiunti lungo il corso della storia. Ammettiamo pur anche che mai o quasi ha potuto esistere in un paese alquanto civilizzato un governo che oltre le funzioni oppressive e spogliatrici non se ne attribuisse altre, utili o indispensabili alla vita sociale, ma ciò non infirma il fatto che il governo è di sua natura oppressivo e spogliatore e che è, per l'origine e la posizione sua, fatalmente portato a difendere e rinforzare la classe dominante, anzi lo conferma e lo aggrava. Il governo, infatti, si piglia la briga di proteggere, più o meno, la vita dei cittadini contro gli attacchi diretti e brutali. Riconosce e legalizza un certo numero di diritti e doveri primordiali e di usi e costumi senza di cui è impossibile vivere in società. Organizza e dirige certi esercizi pubblici come posta, strade, igiene pubblica, regime delle acque, bonifiche, protezione delle foreste, eccetera. Apre orfanotrofi ed ospedali e si compiace spesso di atteggiarsi, solo in apparenza si intende, a protettore e benefattore dei poveri e dei deboli. Ma basta osservare come e perché esso compie queste funzioni per riscontrarvi la prova sperimentale, pratica, che tutto quello che il governo fa è sempre ispirato dallo spirito di dominazione ed ordinato a difendere, allargare e perpetuare i privilegi propri e quelli della classe di cui egli è rappresentante e difensore. Un governo non può reggersi a lungo senza nascondere la sua natura dietro un pretesto di utilità generale. Esso non può far accettare i privilegi di alcuni senza fingersi custode del diritto di tutti. La legge, dice Coprocin, e si intende coloro che han fatta la legge, cioè il governo, ha utilizzato i sentimenti sociali dell'uomo per far passare insieme ai precetti di morale che l'uomo accettava degli ordini utili alla minoranza degli sfruttatori contro di cui egli si sarebbe ribellato. Un governo non può volere che la società si disfaccia, poiché allora verrebbe meno a sé e alla classe dominante il materiale da sfruttare, né può lasciare che essa si regga da sé senza intromissioni ufficiali, poiché allora il popolo si accorgerebbe ben presto che il governo non serve se non a difendere i proprietari che la affamano e si affretterebbe a sbarazzarsi del governo e dei proprietari. Oggi, di fronte ai reclami insistenti e minacciosi del proletariato, i governi mostrano la tendenza ad intromettersi nelle relazioni tra padroni ed operai. Con ciò tentano di deviare il movimento operaio e di impedire, con qualche ingannevole riforma, che i poveri prendano da loro stessi tutto quello che spetta loro, cioè una parte di benessere uguale a quella di cui godono gli altri. Bisogna inoltre tenere in conto, da una parte, che i borghesi, cioè i proprietari, stanno essi stessi continuamente a farsi la guerra e a mangiarsi tra loro, e dall'altra parte che il governo, per quanto uscito dalla borghesia e servo e protettore di essa, tende, come ogni servo ed ogni protettore, ad emanciparsi e a dominare il protetto. Quindi quel gioco d'altalena, quel barcamenarsi, quel concedere e ritirare, quel cercare alleati tra il popolo contro i conservatori e tra i conservatori contro il popolo, che è la scienza dei governanti e che fa illusione agli ingenui e ai neghittosi, i quali stanno sempre ad aspettare che la salvezza venga loro dall'alto. Con tutto questo il governo non cambia natura. Se si fa regolatore e garante dei diritti e dei doveri di ciascuno, esso perverte il sentimento di giustizia, qualifica reato e punisce ogni atto che offende o minaccia i privilegi dei governanti e dei proprietari e dichiara giusto, legale, il più atroce sfruttamento dei miserabili, il lento e il continuo assassinio morale e materiale perpetrato da chi possiede a danno di chi non possiede. Se si fa amministratore dei servizi pubblici, esso mira ancora e sempre agli interessi dei governanti e dei proprietari e non si occupa degli interessi della massa lavoratrice, se non in quanto è necessario perché la massa consenta a pagare. Se si fa istitutore, esso inceppa la propagazione del vero e tende a preparare la mente e il cuore dei giovani perché diventino o tiranni implacabili o docili schiavi, secondo la classe a cui appartengono. Tutto nelle mani del governo diventa mezzo per sfruttare. Tutto diventa istituzione di polizia, utile per tenere il popolo a freno.